ad alta voce. Paolo Piero Bon legge Una cosa divertente che non farò mai più, di David Foster Wallace, traduzione di Gabriella D'Angelo e Francesco Piccolo.
Ore 17, 18 e 15. Doccia, tosatura personale, terza visione dell'ultimo atto strappalacrime di una foca chiamata Andre, tentativo a base di acqua e vapore di far resuscitare i pantaloni larghi di lana e la giacca da funerale per la cena di stasera all'RC 5 Stelle, che sul Nadir Daily di oggi è sartorialmente definita come formale. Sentite, non ho intenzione di rubarvi molto altro tempo né di consumare ancora tante energie su questo, ma se siete uomini e doveste mai decidere di intraprendere una crociera extra lusso 7NC, fatevi furbi e ascoltate il consiglio che io non ho voluto ascoltare. Portate degli abiti eleganti. E non parlo solo di giacca e cravatta. Una giacca e una cravatta vanno bene per le due cene 7NC definite informali. È un termine che a quanto pare comprende una categoria purgatoriale che sta tra casual e formale. Ma a una cena formale bisogna indossare o uno smoking o qualcosa che si chiama proprio giacca da cena e che, a quanto ho capito, è praticamente uno smoking. Io, testa di cazzo che sono, ho deciso prima di partire che l'idea di un abito elegante in una vacanza tropicale era assurda e mi sono categoricamente rifiutato di comprare o affittare uno smoking e di pormi il problema anche soltanto di immaginare un modo per piegarlo nella valigia. E avevo ragione e torto allo stesso tempo. È vero, l'abito elegante è una cosa assurda, ma poiché nelle serate formali ogni singolo nadirita faceva finta di niente e si metteva un assurdo abito elegante, io, avendo è chiaro, con condivisibile ironia, sdegnato lo smoking proprio in base a considerazioni sull'assurdità, sono stato l'unico che ha finito per avere un aspetto assurdo alle cene formali del ristorante Caravelle 5 Stelle. Un'assurdità dolorosa se si pensa alla maglietta con il disegno dello smoking che ho indossato alla prima cena formale e poi ancora più dolorosa il giovedì con la giacca da funerale e i pantaloni larghi che avevo sgualcito e intriso di sudore in aereo e al Molo 21. Nessuno al tavolo 64 ha detto nulla riguardo l'informalità del mio abito, ma era quel genere di tesissima omertà che accompagna solo le più assurde e grossolane infrazioni alle convenzioni sociali e che dopo la debacle del tè in abito formale mi ha spinto sull'orlo dell'abisso marino. Ve lo chiedo per favore, fate in modo che la mia cazzonaggine e la mia umiliazione siano almeno servite a qualcosa. Accettate il mio consiglio. Se andate in crociera, portate degli abiti eleganti. Non importa se vi sembra assurdo. Ore 18 e 15. Ho già detto del cast e dell'atmosfera generale del tavolo 64 del ristorante Caravelle 5 Stelle. La cena di stasera è eccezionale solo per la tensione che si respira. L'odiosa Mona, vi ricordo, ha scelto di far passare oggi per il suo compleanno davanti ad Agoston e al Maître, con quel che segue in fatto di gran pavese, torta altissima e sedia con i palloncini, oltre al fatto che Wojtek dirige una squadra di aiuto camerieri slavi che si esibisce intorno al tavolo 64 in un solenne happy birthday arrangiato a mazurka, con Mona compiaciuta e raggiante per la soddisfazione. Tanto che quando Agoston la Ragoston le posa la torta davanti, si batte le mani davanti alla faccia come una ragazzina depravata e con un'espressione di vacua tolleranza da parte dei nonni di Mona, impossibile a descriversi e a immaginarsi. Oltretutto la figlia di Trudy, Alice, che oggi vi ricordo festeggia veramente il compleanno, in silenzio di protesta nei confronti della truffa di Mona, per tutta la settimana non ne ha fatto cenno ad Agoston del suo compleanno e stasera è seduta di fronte a Mona con l'espressione che vi aspettereste da una ragazzina viziata che guarda un'altra ragazzina viziata ricevere auguri e attenzione che invece spettano di diritto a lei. Il risultato di tutto ciò è che Alice Faccia di Pietra e io abbiamo stabilito un profondo legame ad alta tensione, uniti nella totale disapprovazione e nell'odio per Mona, e siamo complici di vere e proprie pantomime in codice fatte di piccole pugnalate, strangolamenti e schiaffi alle spalle di Mona, che ci fanno divertire moltissimo, a me e ad Alice, cosa che devo dire è per me uno sfogo spassoso e terapeutico dopo le tribolazioni della giornata. Io, vi ricordo, sono turbato dalla triplice stangata. Prima l'umiliazione balistica, poi la disgrazia del tè in abito formale e infine ora sono l'unico a portata di vista che indossi una giacca di lana incrostata di sudore invece di uno smoking lindo e pinto. E mi tocca pure ordinare 3 Dr. Pepper e scolarmele una dietro l'altra per evacuarmi dalla bocca l'intransigente retrogusto del caviale beluga. Ma la tensione raggiunge l'apice quando Trudy, madre di Alice e mia nuova amica, i cui riso pilaf, insalata di porcellana endivia e teneri medaglioni di vitello brasato sono semplicemente troppo perfetti stasera per tenerla impegnata in critiche, e che, lo devo dire, per tutta la settimana ha continuato a confessarmi un piccolo segreto, cioè che Patrick, il fidanzato ufficiale di Alice, non è che la faccia proprio impazzire, e neanche la sua relazione ufficiale con Alice, quando Trudy nota e fraintende i gesti in codice e i risolini trattenuti miei e di Alice, prendendoli come segnali dello sboccio di una qualche relazione romantica, e così ricomincia a estrarre e sparpagliare le foto 10x15 di Alice e a raccontare quelle storielle sull'infanzia della sua bambina fatte apposta per farla apparire adorabile, e poi a parlar male di Patrick, insomma a comportarsi come una mezzana. E questo basterebbe per quanto riguarda la tensione, specie quando entra in scena pure Esther. Ma ora la povera Alice, che anche se profondamente distratta dalla deprivazione cerimoniale e dall'odio per Mona, non è per nulla stupida o ottusa, intuisce subito i movimenti di Trudy e, a quanto pare, terrorizzata dal fatto che io possa condividere i fraintendimenti della madre sulla mia relazione con lei come qualcosa di più di un'alleanza antimona, comincia a declamare nella mia direzione una specie di monologo folle alla Ofelia su sconnesse virtù di Patrick e storie su Patrick, e tutto questo ha come risultato che Trudy comincia a fare quella sua strana smorfia dentalmente asimmetrica e nello stesso tempo comincia a tagliare i suoi teneri medaglioni di vitello brasato con tale forza che il rumore del suo coltello sulla porcellana fine del ristorante Caravelle 5 Stelle fa venire i brividi a tutti quanti. E la tensione crescente mi causa nuovi aloni di sudori sulle ascelle della giacca da funerale che si espandono fin quasi al perimetro dei resti salini sbiaditi degli aloni originari del Molo 21, e quando Agoston fa il suo consueto giro del tavolo posto in tre e chiede com'era tutto quanto, per la prima volta dopo le raccomandazioni della seconda sera io non riesco a dire nient'altro che buono.
Ore 20:45. Celebrity Show Time. La Celebrity Crociere è lieta di annunciarvi l'ipnotizzatore Nigel Ellery, presentato dal direttore di crociera Scott Peterson. Nota: è severamente proibita qualsiasi registrazione video e audio di tutti gli spettacoli. Durante gli spettacoli i bambini sono pregati di restare seduti con i loro genitori, ai bambini non è permesso sedersi in prima fila. Salone spettacoli Celebrity. Altri spettacoli Celebrity di questa settimana: un comico vietnamita che fa giochi di prestigio con la motosega, un marito e una moglie specializzati in medley di canzoni d'amore di Broadway e, il grande evento, un cantante imitatore che si chiama Paul Tanner, che ha suscitato una grande impressione su Trudy ed Esther al tavolo 64 e le cui imitazioni di Engelbert Humperdinck, Tom Jones e più di tutte Perry Como hanno suscitato un entusiasmo tale che a furor di popolo è stata programmata un'esibizione bis di Paul Tanner al termine della climatica corrida dei passeggeri di domani sera, garantendo al vecchio comico una dirita con il bastone, almeno il pienone, immagino. L'ipnotizzatore Nigel Ellery è inglese. Il suo accento suggerisce che è dell'East End di Londra e assomiglia in modo incredibile a quel Kevin McCarthy che faceva il cattivo in molti film di serie B degli anni 50. Nel presentarlo, il direttore di crociera Scott Peterson ci informa che Nigel Ellery ha avuto l'onore di ipnotizzare sia la regina Elisabetta sia il Dalai Lama. Non tutti e due insieme, si presume. Il numero di Nigel Ellery combina virtuosismi ipnotici con un cicaleccio senza sosta e veri e propri insulti al pubblico. E insomma finisce per diventare un microcosmo simbolico dell'intera esperienza della settimana di crociera extra lusso Sette Notti ai Caraibi, così appropriato e ridicolo che è quasi un raggiro, una strana forma di viziatura giornalistica. Prima di tutto abbiamo capito che non tutti sono sensibili all'ipnosi profonda. Nigel Ellery ha sottoposto i 300 e più spettatori del Salone Spettacoli Celebrity a un semplice test «Restate pure al vostro posto» per decidere chi, tra le persone della Nadir, ha il dono della suggestionabilità in misura sufficiente a prendere parte al divertente spettacolo che sta per avere inizio. A causa di un'esperienza davvero paurosa e sgradevole in seconda media, so già di essere eccessivamente suggestionabile e salto tutti questi piccoli test, poiché nessuna forza terrena riuscirebbe mai a farmi salire su un palco con un ipnotizzatore e di fronte a 300 estranei affamati di divertimento. Infatti, durante un'assemblea a scuola, uno psicologo locale ci mise tutti in stato di ipnosi teoricamente leggera per un'esperienza di visualizzazione creativa. E 10 minuti dopo, tutti quelli dell'auditorium uscirono dall'ipnosi, tranne purtroppo il sottoscritto, e finì per passare alcune ore con le pupille dilatate in trance irreversibile nell'infermeria della scuola, con lo strizzacervelli sempre più nel panico che provava a tirarmi fuori da quello stato con sistemi sempre più drastici, e i miei genitori avevano quasi deciso di fargli causa per l'episodio, e io da allora in poi ho deciso con ferma e serena risoluzione di tenermi alla larga da ogni tipo di ipnosi. Secondo, quando i 6 soggetti ideali, tutti ancora paralizzati in complicate contorsioni per il test «Restate pure al vostro posto», vengono raggruppati sul palco, Nigel Ellery rassicura a lungo loro e noi che non succederà assolutamente niente che non desidererebbero succedesse e a cui non accetterebbero volentieri di sottoporsi. Poi convince una giovane donna di Akron che dalla coppa sinistra del reggiseno le sta uscendo una voce potente di maschio spagnolo. Un'altra signora viene indotta a sentire una puzza orribile che promana dall'uomo che le sta seduto accanto, il quale a sua volta è convinto che il piano della sua sedia raggiunga a tratti la temperatura di 100 gradi. Degli altri 3 soggetti, uno balla il flamenco, un altro crede di essere non solo nudo, bensì anche straziato da orribili deturpazioni, e il terzo viene indotto a gridare «Mamma, pipì!» ogni volta che Nigel Ellery pronuncia una certa parola. Il pubblico si scompiscia ogni santa volta. E c'è qualcosa di genuinamente divertente, per non dire microcosmicamente simbolico, nel guardare questi signori adulti e benestanti che si comportano in maniera strana per ragioni che non possono comprendere. È come se l'ipnosi li rendesse capaci di creare fantasie così vivide che neanche sanno che sono fantasie. Come se la testa non fosse più la loro. E naturalmente questo è divertente. Però forse quel che più di ogni altra cosa è simbolo esaustivo della Sette Notti ai Caraibi è proprio la figura di Nigel Ellery. La noia e l'aggressività dell'ipnotizzatore non solo non vengono mascherate, ma vengono direi ingegnosamente integrate nella costruzione dello spettacolo. La noia dà a Ellery la stessa aria di stanca competenza che ci spinge ad avere fiducia nei medici e nei poliziotti. E la sua aggressività, lo stesso atteggiamento che fa di Don il re dell'insulto Rickles, la grande star di Las Vegas, credo, è ciò che suscita nel pubblico le risate più fragorose. Il personaggio di Ellery è davvero ostile e scortese,
fa imitazioni villane degli accenti americani della gente. Ridicolizza le domande sia dei soggetti sul palco sia del pubblico. Gli occhi gli si infiammano di rasputiniana felicità quando dice a qualcuno che bagnerà il letto alle 3 in punto o fra 2 settimane esatte si calerà le braghe in ufficio. Gli spettatori, per lo più di mezza età, o almeno così sembra, si spingono indietro e poi si piegano allegri in avanti, si battono le mani sulle ginocchia, si tamponano gli occhi con un fazzoletto. Ogni momento di spudorata perversione di Ellery viene seguito da una vigorosissima costrizione periorale. E a palme in fuori ci assicura che sta solo scherzando e che ci adora e che noi siamo un gruppo di esseri umani semplicemente meravigliosi che si stanno divertendo un mondo. Alla fine di tutta una giornata di divertimenti organizzati, l'esibizione di Nigel Ellery non è per me particolarmente sbalorditiva né mi fa sbellicare dalle risate e nemmeno mi diverte, però non è nemmeno deprimente o offensiva o disperante. La verità è che è strana. È la stessa stranezza che senti quando hai una parola sulla punta della lingua ma ti sfugge. Qui viene alla luce un tratto essenziale delle crociere extralusso. Si viene intrattenuti da qualcuno a cui state chiaramente antipatici e si ha la sensazione di meritare l'antipatia nel momento stesso in cui ci si sente offesi. I 6 soggetti adesso sono tutti in fila che sferrano calcetti sincopati e lo spettacolo si avvicina al momento cruciale. Nigel Ellery, al microfono, ci dice di prepararci a qualcosa che a quanto pare prevede sventolamenti furiosi di braccia e sbalorditive illusioni mesmeriche di volo. Poiché la mia pericolosa suggestionabilità rende decisivo che io non segua troppo da vicino le suggestioni ipnotiche di Ellery per il rischio di rimanerne coinvolto, mi ritrovo nella mia comoda poltrona blu navy ad andare con la testa sempre più lontano, in una sorta di visualizzazione creativa tutta mia sul tipo delle epifanie di Frank Conroy. Mi allontano via via e vedo l'ipnotizzatore, gli ipnotizzati e il pubblico e il salone spettacoli celebrity e il ponte e l'intera nave da crociera con gli occhi di qualcuno che non è a bordo. E visualizzo la MN Nadir di notte, in questo preciso momento, che fumiga verso nord a 21,4 nodi con un forte vento caldo di ponente che spinge la luna dietro uno stormo di nuvole e sento attutite le risate e la musica e i battiti cardiaci dei babbi e il sibilo della scia che si ritrae e vedo, dalla prospettiva di questo mare notturno, la cara vecchia Nadir tutta illuminata di un bianco angelico con le luci a festa, sontuose, regali. Sì, ecco, come una reggia. Apparirebbe come una reggia galleggiante, maestosa e terribile, a una povera anima che fosse qui sull'oceano di notte, da sola, in un gommone. O nemmeno in un gommone, ma semplicemente e porosamente a galla. Un uomo in mare, che agita le gambe, e non c'è terra in vista. Questa trans visionaria creativa e profonda, il vero, involontario regalo che mi ha fatto Nigel Ellery, è durata per tutto il giorno e la notte seguente, che ho trascorso sempre nella cabina 1009, a letto, a guardare fuori dall'oblò immacolato, con vassoi e avanzi vari tutto intorno, con l'occhio forse un po' vitreo, ma sentendomi più o meno bene. Bene perché sto sulla Nadir, e bene perché tra un po' non ci starò più. Bene per il fatto di essere sopravvissuto, in un certo senso, anche se mi hanno viziato a morte, in un certo senso, e insomma sono rimasto a letto. E anche se la paralisi da trance mi ha fatto perdere la corrida dell'ultima sera e il buffet d'addio di mezzanotte e poi sabato l'attracco in porto e la possibilità di avere la foto del dopo insieme al capitano Panagiotakis, il conseguente reinserimento nelle richieste adulte della vita reale senza sbocco al mare non è stato così brutto come mi aveva fatto temere una settimana di assolutamente niente.